Che fine hanno fatto i Petti Rossi? Di Danilo Selvaggi. Il silenzio dei Petti Rossi. Su zone sempre più vaste del suolo statunitense, la primavera non è ormai più preannunziata dagli uccelli, e le ore del primo mattino, risonanti una volta del loro bellissimo canto, appaiono stranamente silenziose. Questa improvvisa scomparsa del cinguettio degli uccelli, questa perdita di colore, di attrattiva e di bellezza che ha colpito il nostro mondo, è giunta con passo leggero, subdolo e inavvertito. Diviso in 17 capitoli, più la premessa e una lunga bibliografia finale, Primavera Silenziosa va pensato anzitutto nel suo scopo preciso, cioè nel suo essere una denuncia delle campagne chimiche che già da un paio di decenni gli Stati Uniti d'America avevano intrapreso contro insetti, piante e funghi indesiderati. Le azioni potevano contare su una flotta di aerei dismessi dalla Seconda Guerra Mondiale e sul modernissimo armamentario costituito dagli antiparassitari sintetici. Gli elisir di morte, li definisce Rachel Carson. Cioè da pesticidi di nuova generazione, molto più potenti delle sostanze tradizionali, quali ad esempio l'arsenico. Tra questi, il clordano, la dieldrina, l'aldrina, l'endrina, e ovviamente il DDT, il preparato che acquisirà nel libro, e dopo il libro, il ruolo di simbolo del male. La lista di nuovi e ancor più mortali composti chimici si allunga ogni anno e ne vengono proposti ulteriori impieghi, cosicché il contatto con essi è diventato praticamente generale. In meno di 20 anni di impiego si sono così diffusi che ormai esistono dappertutto. La produzione è passata negli Stati Uniti da 56 milioni di chilogrammi circa del 1947 ai 290 milioni del 1960. Un aumento, quindi, di oltre 5 volte, per un valore complessivo di oltre 250 milioni di dollari. Ma nei programmi e nelle speranze dell'industria, questa gigantesca produzione dovrebbe essere solo un inizio. La diffusione nell'ambiente avveniva soprattutto tramite gli aeroplani, con veri e propri bombardamenti a tappeto, o anche per mezzo di irrorazioni più localizzate, mediante pompe, spruzzatori e simili, ma in ogni caso sempre con un approccio grossolano, una logica non selettiva, che sarà il principale bersaglio della denuncia della Carson, e i cui effetti finivano per colpire pesantemente, ben oltre le vittime designate, molte altre forme di vita, tra le quali, soprattutto, gli uccelli. La nostra zona, da 50 anni a questa parte, pareva un vero paradiso per gli uccelli. Nel luglio scorso, tutti noi notammo che non ce n'erano mai stati tanti. Ma poi, d'improvviso, nella seconda settimana d'agosto, essi scomparvero completamente. Non si sentiva più il canto di un uccello. Era una cosa strana e metteva persino paura. Di testimonianze come questa, resa nel 1959 da una donna dell'Alabama, Rachel Carson riempie il libro, attingendo a documentazioni relative alle zone più diverse d'America, a dimostrazione che il problema era il frutto non certo di anomalie, ma di una situazione drammaticamente diffusa. Era ciò che riportavano vari esperti, secondo le cui esperienze dirette, guardando fuori dalla finestra, non si vedeva più il normalissimo spettacolo del rosso acceso di 40 o 50 cardinali, volteggianti nell'aria insieme con altri uccelli. Al massimo ne appariva un paio per volta. Era ciò che denunciava il noto ornitologo Maurice Brooks dell'Università della West Virginia, secondo cui l'avifauna aveva subito un'incredibile riduzione numerica in tutto il territorio dello Stato. Cosa stava accadendo? Dove erano finiti gli uccelli? Da cosa dipendeva il loro improvviso silenzio? Gli olmi di East Lansing. Per spiegare il fenomeno e la sua dinamica ricorrente, Rachel Carson usò il caso degli olmi bianchi di East Lansing, Michigan, al centro di una delle vicende più emblematiche raccontate nel libro. Diffuso in gran parte del Midwest e del New England, l'olmo è uno degli alberi del cuore degli americani. Gli olmi fanno parte del paesaggio di migliaia di città. Adornano le strade, le piazze principali ed i parchi dei colleges americani e sono strettamente legati alle sorti di molte specie di uccelli e in particolare del pettirosso. Il pettirosso americano, Turdus migratorius, che negli Stati Uniti rappresenta il simbolo più fulgido della bella stagione. Per milioni di americani, l'arrivo del pettirosso significa che l'inverno è ormai finito. Della sua scomparsa parlano i giornali e se ne chiacchiera lietamente.
E a mano che gli uccellini migratori arrivano e le prime foglioline verdi cominciano a schiudersi sugli alberi, migliaia di persone ascoltano il coro mattutino dei pettirossi frementi nell'aria alle prime luci dell'alba. Olmi, pettirossi e primavera. Un trinomio armonioso. Fino a quando gli alberi non si ammalarono. La malattia olandese dell'olmo, più tecnicamente chiamata grafiosi, giunta negli Stati Uniti negli anni 30, probabilmente con il legname proveniente dall'Europa, era causata da un fungo, l'Ophiostoma ulmi, che invade il sistema linfatico della pianta, facendola man mano seccare e infine uccidendola. Il fungo veniva diffuso da alcune specie di coleotteri, Dendroctonus, o coleottero della corteccia, che vivevano sul tronco degli alberi e al cui corpo le spore del fungo si attaccavano. Spostandosi, i coleotteri trasportavano involontariamente le spore dagli alberi morti o malati a quelli sani, finendo per contaminarli. La decisione delle autorità fu di intervenire con una disinfestazione chimica che eliminasse i vettori, cioè i coleotteri. L'inizio del programma fu in piccola scala nel 1954, nella città di East Lansing, ma le irrorazioni si fecero via via più potenti e intensive. Già l'anno seguente il programma venne esteso all'intera città. La primavera del 1955, la prima dopo l'inizio del programma di disinfestazione, i pettirossi, come al solito, fecero ritorno a East Lansing, ma ben presto si vide qualcosa che non andava. Si cominciarono a trovare qua e là pettirossi morti o morenti, mentre non se ne vedevano quasi più sulle piante, intenti a beccare come al solito, o allineati a fitte schiere nei luoghi preferiti per il riposo notturno. Inoltre, ben pochi nidi vennero costruiti e poche uova si schiusero. La stessa cosa si ripeté nelle primavere successive, con monotona regolarità. Quel suolo era dunque diventato una trappola fatale, che ghermiva le ondate di stormi migratori e le sterminava nel giro di una settimana. Perché i pettirossi morivano in quel modo e in così gran numero? La spiegazione arrivò dal professor George Wallace, ornitologo, e dal fortunato caso che coinvolse un suo laureando. La tesi di laurea del giovane Mehner. Nel 1954, poco prima dell'inizio del programma di disinfestazione, John Mehner, allievo del professor Wallace, aveva deciso di studiare, come soggetto della tesi di laurea, le popolazioni di pettirossi nelle loro dinamiche, diciamo così, ordinarie. Il giovane laureando non poteva immaginare ciò che stava per accadere, né dunque di ritrovarsi nel giro di poco tempo senza la materia stessa della tesi. I pettirossi erano tutti morti, o stavano morendo. Cosa studiare, a quel punto? Gli eventi spinsero John Mehner a riorientare la ricerca, dalla normalità dei pettirossi alla loro misteriosa moria.
L'ipotesi iniziale di George Wallace, nel valutare i dati dello studente, fu che gli uccelli fossero stati colpiti da una qualche malattia del sistema nervoso. Ben presto apparve però evidente che, sebbene il personale addetto alla disinfestazione continuasse ad assicurare che la sostanza irrorata era completamente innocua per gli uccelli, i pettirossi stavano davvero morendo per intossicazione da insetticida. Il professor Wallace e il laureando Mehner sospettarono che l'intossicazione degli uccelli fosse un fenomeno di secondo livello, non dovuto all'ingestione diretta dell'insetticida, ma all'ingestione dei lombrichi contaminati dall'insetticida. La dinamica era la seguente. Le potenti irrorazioni di veleno impregnavano così tanto gli alberi da non dissolversi nemmeno con le piogge più forti. In autunno il fogliame contaminato cadeva a terra, trasformandosi in humus. I lombrichi, nutrendosi delle foglie inumidite, ingerivano il veleno, in alcuni casi soccombendo, ma in altri sopravvivendo e trasformandosi in veri e propri accumulatori biologici di veleno.
E quando in primavera i petti rossi, l'ultimo anello di questa catena, facevano ritorno, il cerchio mortale si chiudeva. Gli uccelli mangiavano i lombrichi e morivano. Oppure, e ciò che altresì era dimostrato dagli studi di George Wallace e John Menner, accumulavano DDT nei testicoli e nelle ovaie, in alta concentrazione, diventando sterili. Il caso degli olmi e dei petti rossi di East Lansing non fu che uno dei tanti raccolti e dettagliatamente esposti da Rachel Carson nel libro. Petti rossi in Wisconsin, rapaci in Florida, beccacce nel New Brunswick, Canada. E poi barbagianni, regoli, fiorrancini, silvidi, rondini, cardinali, scriccioli, mimi, capinere, tordi, picchi, svassi, quaglie, colombi, fagiani e l'aquila di mare testa bianca, icona degli Stati Uniti.
Una lunghissima lista di vittime, tutte segnate dallo stesso destino. Contaminazione per via dell'ingestione di cibo contaminato, pesci, lombrichi, insetti vari. O contaminazione diretta per ingestione di sostanze chimiche.